Eccoci allora al Salmo 76, un bel cantico di Sion. Vedremo poi perché si parla di canti di Sion. Probabilmente, veramente, si tratta di un antico cantico di Sion, simile a un altro cantico che abbiamo trovato, non so se vi ricordate, il Salmo 46. E possiamo considerarlo una specie di testimonianza di una vittoria che è stata fatta probabilmente durante il regno di Davide, perché voi sapete che Davide ha spostato la capitale a Gerusalemme, e allora spostando la capitale a Gerusalemme è lì che è poi è stato portata l'Arca dell'Alleanza, è stato costruito il Tempio, quindi la città di Sion è la città del Gran Re, dove il Gran Re, quello che è R maiuscola, è Dio, è Lui, colui che tiene saldamente nelle mani ogni cosa. Ecco, intanto il titolo che ho dato, Inno a Dio che ha salvato Israele e ha abbattuto i superbi. Ricordiamoci sempre che ogni volta che noi ci troviamo di fronte a questi superbi di cui si parla, è vero che quando uno scrive il Salmo ha in mente i superbi intesi come i nemici che vanno contro Israele, ma ricordatevi anche che nell'antichità, due popoli si affrontavano, non era soltanto due popoli che si affrontavano, ma erano i rispettivi dei che si affrontavano, uno in un campo, l'altro in un altro. Quindi è un po' come dire, il nostro Dio è il Dio vero e vi sconfigge perché voi avete un Dio che è fasullo. E allora è chiaro che i nemici chi sono? Sono coloro che in qualche maniera sono in contrasto con l'amore che è Dio. Dio è amore e tutto ciò che si oppone a Dio è contrario dell'amore, quindi è odio, è violenza, è ingiustizia. È in questo senso che allora noi possiamo già dare una lettura spirituale ai salmi e vedere che il vero nemico, quello con la N maiuscola, o il vero maligno, quello con la M maiuscola, è colui che vuole il male dall'uomo da sempre. Quindi potremmo dire che già c'è una visione sicuramente cristologica, perché è colui che ha vinto, prima ancora che Davide, è Gesù. Ma poi c'è una visione chiaramente ecclesiologica, che è la visione della nostra rilettura che facciamo alla luce della nostra appartenenza a Gesù attraverso il battesimo, che ci fa capire che in noi è stato già vinto il male. Comincia comunque sempre con il solito l'emnazea, a chi presiede, cioè stavolta abbiamo un'indicazione per strumenti a corda o su strumenti a corda o con strumenti a corda, binginot, sentite che è plurale, c'è una ot, binginot sono gli strumenti a corda, è anche un po' onomatopeico, sentite, no? Con ding ding ding, no? Minghinot, questo plim 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 delle corde che vengono pizzicate. E poi ancora è un mizmor le Asaf, cioè è un salmo di Asaf di nuovo, e poi ancora un shir, un cantico, quindi è qualcosa di più solenne di un solo canto o di una lode, è un po' più solenne. Mi pare che possiamo suddividerlo in quattro strofette, non sono tanti, non è un salmo lunghissimo, sarà molto più lungo il Salmo 77, per non dire poi 78 che sarà parecchio parecchio lungo, ma noi ci soffermeremo invece in questa nostra riflessione 77, ogni giorno la sua pena, la pena sarà per il mese prossimo, e dunque queste quattro strofette, potremmo dire tanto i primi due versetti, versetti dal 2 al 4, quindi in realtà sono tre versetti, poi 5, 6, 7, poi 8, 9, 10 e poi 11, 12, 13. Vedete, sono 3, 3, 3. Se saltiamo il primo, che è un po' il titolo ufficiale, a chi presiede con strumenti a corda, Salmo di Asaf, Cantico. Questo è il primo versetto. Comincia intanto, e potremmo dire che ogni scena, ogni versetto ci presenta una scena. Il primo versetto vedrete che è una scena di guerra. Comincia così. Conosciuto in Giuda è Dio. Cioè, dov'è Giuda? Giuda è il sud. Quindi il nostro Dio è conosciuto giù, nel sud della Palestina, dove c'è Gerusalemme. Giuda, perché Giuda? Perché lì c'era la tribù di Giuda. Mentre le altre 11 tribù abitavano tutte nella zona del nord, il sud, dove c'è la regione di Gerusalemme, era abitata dalla tribù di Giuda, che era in fondo la tribù a cui apparteneva Davide, della famiglia, Gesù è della famiglia di Davide e della tribù di Giuda, che era la stessa famiglia, la tribù a cui apparteneva Davide. E allora, conosciuto in Giuda è Dio, conosciuto vuol dire, notate bene che non è il verbo conoscere inteso come qualcosa di intellettuale o intellettualistico, è il conoscere inteso come lo intende la Bibbia. Conoscere vuol dire avere una relazione profonda con qualcuno, no? Vuol dire avere una comunione di vita con qualcuno. Allora, in Giuda c'è questa comunione con Dio, e quindi Dio, per prima cosa, vedete già una prima definizione di Dio. Dio è Nodà, cioè è conosciuto. La parola ebraica per dire conosciuto è Nodà. Vedremo che ogni scenetta, ogni, potremmo dire, strofetta, ci presenta una qualità di Dio. Adesso è un Dio conosciuto, cioè è un Dio che vuole offrirti comunione di vita con Lui. E poi allora diamo Giuda, abbiamo visto Giuda al sud, in Israele è grande il suo nome, quindi è un Dio che si estende da sud fino a Israele, Israele invece è nord. Sono quelli che con la caduta poi di Salomone diventeranno i due regni separati, diventeranno il regno di Samaria, regno di Israele, regno del sud. Allora comincia a dire che questo Dio è un Dio che si fa un'esperienza di Dio profondamente giù in Giuda, ma il suo nome, cioè la sua presenza, è viva anche nel nord. Quindi è un Dio che possiede tutto il territorio della Terra Santa. E poi aggiunge, prima abbiamo visto che era conosciuto in Giuda, adesso dice fu in Shalem la sua tenda. Cioè la tenda, vedete, è Sukkot in ebraico, plurale Sukkot, quindi la sua tenda, abbiamo detto che è un modo per dire tempio. Ricordate la tenda in cui veniva messa l'arca dell'alleanza? Anche a Gerusalemme all'inizio era una tenda, prima che venisse fatto il tempio sotto Salomone. E questo salmo forse è precedente a Salomone, forse è proprio addirittura ai primi tempi di Davide, pare che sia un cantico molto molto antico. L'origine, però sapete, io non sono uno specialista, vi ripeto come un pappagallo ciò che ho studiato e ho letto, perché non ho i mezzi per poter dire questo sicuramente, bisognerebbe aver letto dei documenti molto antichi, cosa che io non ho e non ci tengo ad avere, però vi ripeto per quel che posso aver studiato consultando diversi commentari. Ecco, quindi la sua abitazione, quindi vedete, c'è la conoscenza. Poi c'è il nome, che vuol dire la sua persona, poi va avanti alla sua tenda, vedete che diventa un'intimità sempre più profonda, la tenda diventa una abitazione, cioè qualcosa di stabile. La tenda, voi sapete, è qualcosa di mobile, no? Ci si sposta di qui, si va di là, no, qui è una abitazione. Dio ha scelto di abitare in Sion, e Sion è il monte dove c'è Gerusalemme. E che cosa ha fatto Dio? Questo Dio che è conosciuto, che ha un nome grande, che ha messo la sua tenda in Shalem, che la sua abitazione in Sion, cosa ha fatto? Spezzò i fulmini dell'arco. Sapete, i fulmini dell'arco, frecce, no? Però in realtà nella lingua ebraica non esistono due parole per dire fulmini e per dire frecce, da cui ho preferito usare la parola fulmine, perché di fatto perché si chiama fulmine? Quando una persona va forte si dice, è stato un fulmine, no? Ma quello va come un fulmine, no? Ecco, per cui la freccia si chiama così, si chiama anche fulmine in ebraico, perché parte e, tac, arriva subito, è qualcosa che non è che sta in giro, fa dei giri strani, come un uccello che svola, no? Che svolazza, no, no. Quindi, allora, cosa ha fatto Dio? Dio spezzò i fulmini dell'arco, lo scudo, la spada, la guerra. E quindi adesso, subito, Selah. Prendi un attimo di pausa, fermati, considera questo Dio che abita con te, questo Dio che ha deciso di stare con te, questo Dio che si prende cura di te, questo Dio che è conosciuto, che è Nodà, e che, ricordate che in Israele, come veniva chiamato, dopo lo troveremo, il Dio che veniva venerato a Gerusalemme e sul monte di Sion, si chiamava El Tsevaot, noi diciamo Sabaot, no? Santus, 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 Dominus Deus Sabaot, in realtà in ebraico è Tsevaot, che vuol dire il Dio degli eserciti. Però è un esercito particolare il suo, è un esercito senza armi, perché lui spezza le frecce. E cosa ha fatto? Ha distrutto lo scudo, la spada, la guerra. Ecco il nostro Dio. È la guerra contro il male, la guerra contro la violenza la sua. Ricordate che già lo dirà Isaia, no? Il Signore cosa farà? Trasformerà le spade in vomeri, le lance in falci. Cioè questo Dio che viene a distruggere tutto ciò che è di guerra e lo fa diventare strumento di pace. Ricordate, Shalem, cosa vuol dire Shalem?
Pace.
Pace, o Shalom, Shalem. Pace, quindi la città della pace. Quindi è vero che lui viene chiamato Dio degli eserciti, ma gli eserciti di Dio sono le stelle, è la creazione, tutto ciò che lui ha fatto è tutto l'esercito di Dio, ma è un esercito di pace, non è un esercito di distruzione. Per cui cosa fa Dio? Distrugge. Potremmo dire che il prima è una scena di guerra dove Dio viene a distruggere le armi, una guerra contro la guerra, insomma, una guerra contro le armi. È un Dio che vuole la pace. Ricordate sempre, Sant'Ignazio quando presenta i segni della presenza di Dio nella vita di qualcuno dice Dio ti può chiedere anche delle cose molto esigenti ma ti lascia sempre la pace. Qualunque cosa ti chieda, anche esigente, ti lascia la pace. Laddove invece la pace ti viene tolta vuol dire che non è Dio. Quando Santa Teresa di Calcutta sentiva da tempo questo desiderio di occuparsi dei poveri, eccetera. Lei era già da più di 20 anni, era già nelle suore di Loreto, e aveva un suo padre spirituale che era un gesuita, e una guida spirituale, e lui diceva, ma questa, e lui ha detto, ma, lei si chiamava Agnese, dice, ma Agnese, quando tu pensi a quello che il Signore sembra chiamarti a fare, cosa provi? E lei diceva, certo, il pensiero di abbandonare le mie sorelle, l'istituto a cui appartengo da più di 20 anni, mi dà anche un po' di dispiacere, però il pensiero di aver già fatto questo, di essermi occupata dei poveri, mi dà una grande pace dentro. Risposta del padre spirituale, vai, è la strada di Dio. Dio ti può chiedere delle cose esigenti, ma ti lascia sempre la pace. Penso a Suor Elvira, quando finalmente dopo 10 anni che batte, finalmente il superiore dicono, beh adesso vai Elvira, vai, prova ad andare a occuparti dei poveri, di questi disgraziati, di questi tossici. Arriva in questa casa che le hanno donato a Saluzzo, lei e un'altra consorella, a cui la madre le ha concesso di accompagnarla. La casa era veramente una catapecchia, la porta, entrando si vedeva il cielo, il buco nel tetto, eccetera, non aveva niente per dormire, vanno fuori a strappare l'erba del giardino, e allora appena arrivata dice alla suora, sua consorella, oh, che bel sito, che bel posto. Ma dice, ma che posto, vai a dire, non è neanche da dormire. Dice, ma io, e mi ricordo che 25 anni dopo, ha fatto il 25esimo, eccetera, di quel primo incontro. Io sono andato a Saluzzo, perché allora, i primi anni che ero qui, andavo almeno una volta all'anno a Saluzzo per, per il Festival della Vita, per la vita, e si ricordava questo anno di fondazione. Quell'anno era il 25esimo, e quindi Elvira io la conosco bene. Sono arrivato lì, avevamo fatto una cappella, una tenda, c'era un, per l'adorazione, che sposto giorno e notte per ringraziare il Signore, e sono entrato a pregare, e poi mi sono messo lì. A un certo punto Elvira era lì anche lei, quando si è girata mi ha visto, dice: vieni, 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 mi ha preso per braccio, mi ha portato a vedere una specie di mostra fotografica, sempre in un'altra tenda, e che c'era questa casa cadente dell'inizio, questa cosiddetta villa, chiamiamola villa, ecco, e lei mi guarda e dice: vedi, mi dicono che era così, lei dice, ma io non me la ricordo così, io l'ho vista subito piena di ragazzi. Ecco, capite cosa fa il Signore? Ti dà una gioia tale, anche se la cosa è esigente, che tu non vedi, in quel momento è come se ci fosse un razzo dentro, perché ti porta, no? È questa serenità di chi si sente della pace dentro. La pace dentro è il segno che lì c'è Dio. Se non hai pace non c'è Dio. Dio ti dà la pace. Se non c'è, è quindi un segno anche questo. Allora, questo Dio è un Dio splendido, un Dio che spezza scudo, spada, guerra. Cioè lui ti dona la pace. È il Dio di Shalem, è il Dio di Gerusalemme. E poi andiamo avanti, seconda strofetta, versetti che vanno dal 5 al 7. Anche qui un'altra scena di guerra. Avete visto la prima scena di guerra dove si svolge? Probabilmente è una scena che si svolge proprio in Gerusalemme. Cioè è la scena in cui Dio entra in Gerusalemme, conquistando la città, per farla diventare davvero città della pace, distruggendo tutte le guerre, tutte le armi. Seconda scena, seconda strofa. Allora, lì abbiamo visto che il titolo che viene dato a Dio, Dio è Nodà, è conosciuto. Seconda strofa: splendido tu sei, magnifico, più che le montagne di preda. Vedete, si parla di montagne, no? Montagne di preda, perché cosa vuol dire i monti, montagna di preda? Cioè sono le montagne da cui tu torni dopo aver fatto bottino. Cioè, Signore, cosa c'era di più bello di andare in guerra e portare a casa un sacco di roba, no? E allora il bottino di guerra era sacro, era un modo per dire che abbiamo vinto noi e dunque abbiamo diritto a portare via ricchezze, oro, argento, quello che troviamo. E quindi abbiamo portato via tutto, no? Signore, tu sei splendido, magnifico, più che le montagne da cui si torna con la preda, ecco le montagne di preda. Furono spogliati i forti di cuore, cioè che si credevano, cuore, ricordate che nella Bibbia, cuore vuol dire volontà, no? Lev, cuore, in ebraico, non è, noi sentiamo il cuore, ti amo con tutto il cuore, non niente di sacro cuorismo. Il cuore nella Bibbia è il luogo della scelta, della decisione, e la decisione si fa con la volontà, mentre il sentimento per la Bibbia si usa il fegato. Mi sembra un po' strano, se guardate due innamorati, ti amo con tutto il fegato, ma cosa mi dici? No? Ecco, perché c'è un altro, perché di fatto quando tu stai male, quando c'è qualche cosa che ti corrode perché non ami, che cosa ne va di mezzo? Il fegato, quindi vuol dire che è molto più vero questo, no? Mentre il cuore è la forza che ti permette di andare avanti in decisioni valide, quindi ci metto il cuore, qui mi gioco. Quindi furono quelli che credevano di essere forti, di volontà, furono spogliati. Ricordate che già troveremo, mi pare, in Osea, il più forte dei prodi quel giorno scapperà nudo, per dire i più forti sono quelli che poi verranno spogliati del tutto, cioè sono quelli che si illudono di essere forti, no? Furono spogliati, allora i forti di cuore, i forti di volontà, si assopirono nel loro sonno, cioè questi qui che erano guerrieri pimpanti, sono crollati, non sono neanche capaci di stare svegli, si assopirono nel loro sonno e non trovarono tutti gli uomini di valore le loro mani. Che cosa vuol dire non trovare le loro mani? La mano non è quello che intendiamo soltanto noi, come, con che cosa si combatteva, con la mano. Quindi la mano sta per spada, sta per arma, cioè questi che credevano di essere forti, di avere una volontà d'acciaio, di riuscire a far fronte a ogni tipo di pericolo, cosa hanno fatto? Si sono addormentati, si sono spinti come delle vecchiette, sono lì, non sono riusciti più. E poi, soprattutto, non riuscirono neanche più a trovare le armi. Quindi è stata una battaglia, quella di Dio, senza spargimento di sangue. Questi dormivano. Quando io leggo questo salmo, ricordo sempre un avvenimento, lo ricordo spesso, quindi qualcuno l'avrà già sentito, Međugorje, primo anno, 81, Jakov aveva appena 9 anni e mezzo, 10 anni, Bitska, gli altri avevano 15 anni, 16 anni comunque, non di più, e a un certo punto la polizia, che non sapeva più come fare, hanno messo delle guardie fuori dalla casa dei ragazzi in modo tale che non si allontanassero mai da casa, non andassero in chiesa, non avessero contatti con Padre Iosef, eccetera. C'era la guardia fuori. E allora a un certo punto appare, Jacopo lo racconta, poi sì, lo dice anche Padre Iosef, Jacopo era in casa, è il momento dell'apparizione, quindi alle 6:20, grosso modo, la Madonna gli appare e dice: vai, c'è un messaggio per Padre Iosef e per tutta la famiglia, per tutta la chiesa, per tutta la parrocchia. E Jacob dice: ma non posso andare, c'è fuori la guardia. C'erano 2 guardie fuori dalla casa dei veggenti, 2, e allora a un certo punto la Madonna dice: sì, ma non ti preoccupare, tu vai. Chissà come, noi sappiamo, che allora una delle due, senza motivo, a un certo punto si è allontanata. L'altra, che era lì, a un certo punto ha avuto un sonno così profondo da sdraiarsi sul muretto, non riusciva più a resistere. Dopo questo, siccome poi si è convertito, ha raccontato, cioè non ce la facevo più. Jacob guarda fuori, questo runfava, proprio non... lui tac 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 scattava, è andato in chiesa, è arrivato a piedi nudi, e Padre Iosef stava celebrando la messa, e allora sente qualcuno che gli tocca, perché lui era piccolino, alto così, gli tira il... Lui dice: mi tirava Alba, diceva padre Iosef, mi tira il camice, e vedo piccolo, dice: piccolo Jacob, dice: oh, messaggio alla Madonna. E allora questo lo prende, l'ha messo sul, coi piedi nudi sulla tovaglia dell'altare, poi dice alle suore che facevano così, e allora lui dice: c'è un messaggio della Madonna, Madonna ha detto pregate il rosario, pregatelo insieme, pregatelo ogni giorno. E la gente ha cominciato a piangere e pregare il rosario, eccetera. Però a me viene in mente i valorosi, si sono addormentati, quelli forti di cuore, e non ritrovano più neanche le armi. Cioè, guarda, il Signore quando interviene non ha bisogno di mandare giù i fulmini. Lui, ti ricordate Pietro che scappa dal carcere, no? Passa in mezzo alle sentinelle, questi che neanche lo vedono, ronfavano tutte, e lui sente cadere le famose catene dalle braccia, trova tutte le porte aperte, l'angelo dice: vai, 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 arriva, si apre anche la porta della città per entrare, e dice, poi a questo punto si trova solo, dice: no, allora non è un sogno, e il Signore mi ha liberato. E quindi questo Dio è il Dio che senza violenza riesce a vincere. E quindi per la tua minaccia, Dio di Giacobbe, vedete Giacobbe ancora, Dio dei deboli. Tu sei il Dio dei deboli, sei il Dio degli apparenti sconfitti. Giacobbe, Jacob è proprio è un poverino, è uno sgambetto, è uno che ha imbrogliato gli altri e si è imbrogliato da solo. Ne ha fatti di tutti i colori, poi alla fine l'ha pagato lui, no? È andato a imbrogliare tutti e poi ha trovato uno zio che l'ha imbrogliato, ha lavorato 7 anni per sposarne una e lui gliene dà un'altra. E poi, non so se sapete la storia, no? Che lui si è innamorato follemente di Rachele, e a un certo punto dice: ma guarda, dice, se vuoi Rachele, devi lavorare 7 anni, dice suo zio. Lui lavora 7 anni, ci sembrava solo un giorno, tanto era innamorato. E poi quella notte lì, sapete come avvengono i matrimoni in Oriente, no? Che canta, si suona, si balla, si beve, e poi alla fine, quando è finito tutto, nella tenda veniva consumato il matrimonio, gli altri andavano a casa, eccetera, e lui, vabbè, entra, la sposa è velata, tutte queste cose qui, mangiato, bevuto, al mattino quando si sveglia, guarda, vide, proprio nell'ebraico è terribile perché dice, vide gli occhi slavati di vacca selvatica, Lia vuol dire la vacca selvatica, e allora gli occhi slavati perché aveva gli occhi chiari, lui si era innamorato di questo amorettino con gli occhi scuri, proprio tipico, no, dell'Oriente, e questa qui invece gli occhi chiari, non le piace, che poi era anche più vecchia di lei, ma lui dice, allora va dal suo suocero, ecco, guarda che imbroglio mi hai combinato, insomma, guarda, qui però, 7 anni, cioè, lui aveva imbrogliato tutti, no? Si trova imbrogliato, dice, ma non ti preoccupare, lavora altri 7 anni e avrà anche questo, quindi 14 anni per avere la moglie, no? Cioè, lui, l'imbrogliatore, si è trovato imbrogliato, vedete che come sempre il male ti cade addosso, no? È sempre la giustizia che è dentro nella stessa azione che hai fatto. Questo il male, chi sputa in cielo si sputa in testa, no? E allora anche qui, questi qui si assopirono, eccetera. Allora, per la tua minaccia, o Dio di Giacobbe, cioè o Dio dei deboli, o Dio che capovolge le sorti degli uomini, tu sei davvero il Dio di Giacobbe. E cosa è successo? Fu vinto dal torpore carro e cavallo, quindi non soltanto il cavaliere, ma anche i cavalli furono vinti dal torpore. Lì si dice, scritto, si arrestarono probabilmente da voi, ma è invece essere vinti dal torpore. Proprio anche qui c'è una specie di assopimento, cioè neanche i cavalli non andavano più neanche a frustarli, proprio debosciati, quindi sì, il Signore non è intervenuto così in maniera brutale, mandando giù chicchi di grandine di mezzo quintale, no, niente di tutto questo. Li ha semplicemente disarmati, li ha addormentati, l'altra volta ha usato del vino drogato, abbiamo visto, no? E questa volta è proprio invece, ti tolgo la forza, perché io sono uno. Allora, abbiamo visto, seconda strofa, prima strofa, Dio è Nodà, abbiamo detto è conosciuto. Come cominciava questa strofa? Splendido tu sei, e qui cosa vuol dire? Cosa dice? Nahor Atta. Allora, notate bene, sentite l'assonanza di tutti i titoli che dà, dopo ve li dico tutti e quattro. La prima volta è Nodà, conosciuto, secondo è splendido, Nahor, poi il terzo lo vedremo adesso, Dio è Norah, che vuol dire terribile, vedete che si assomigliano tutti, no? C'è questi giochi, eh? Infatti adesso andiamo avanti, terza strofa, altra scena di guerra, però potremmo dire che è una scena giustiziaria, cioè questo Dio che mette a posto la giustizia, che fa giustizia. Allora, adesso dice, è terribile questo Dio. Tu terribile sei, quindi sei Norah Atta, tu sei terribile, sei. E chi starà davanti a te quando c'è la tua ira? Cioè, chi si può fermare? La ira di Dio che cos'è? Ricorda bene che non è il Dio incavolato, non è il Dio, adesso questo qui mi girano le scatole, no, l'ira di Dio è l'odio di Dio per tutto ciò che è male. Dio non ama, non ha mai l'ira contro gli uomini, ma l'ira di Dio è sempre contro il male, perché il male uccide quelli che lui ama. Lui ama gli uomini, Dio è amico degli uomini, ama gli uomini perché li ha fatti a sua immagine, e non può sopportare che ci sia qualcosa che lo possa distruggere. Quindi Dio è incavolatissimo contro il male, distrugge il male, il maligno, non gli uomini. Quindi Dio non è contro i peccatori, ma contro il peccato. Una madre che ha un figlio tossico non è arrabbiata contro i tossici, ma contro la droga. Quindi è proprio qui, è il male. E allora cosa fa questo Dio? Allora ripetiamo, tu terribile sei, e chi starà davanti a te da quando c'è la tua ira, cioè nessuno ti può resistere, no? C'è la tua ira che distrugge il male, quindi state fermi, Dio sta distruggendo il male. Dai cieli, Ashamayim, i cieli sono plurale, hai fatto udire la sentenza. Allora qual è la sentenza? Sentite, la sentenza, di fronte a questa sentenza la terra si impaurì e tacque, quindi si fa silenzio su tutta la terra, c'è la sentenza di Dio. Qual è la sentenza? Avete capito che la sentenza in realtà è proprio questo, è colui che sembra forte dimostra di essere debole, colui che sembrava debole invece è forte. Ecco il capovolgimento, ecco la sentenza di Dio. Dio che accende la luce e fa vedere come stanno le cose, no? Finché c'è buio, sai, non sai bene cosa trovi, ma quando accendi la luce vedi che non c'era niente da aver paura, no? Non so se avete visto la favola Il mago di Oz, no? Avete mai visto? No? C'è questo mago, il mago che grida, oh, quando alla fine... finalmente non viene alla luce perché era nascosto, non si vedeva mai, no, accendiamo la luce e vedi che era un robino alto così che non faceva paura solo a se stesso, neanche agli altri, però aveva una voce tonante tale, quindi per cui noi spesso siamo intimiditi più dalle tenebre che da quello che si nasconde nelle tenebre, lì basta accendere la luce e quando noi accendiamo la luce ci vediamo bene. Allora il nostro Dio cosa fa? Viene ad accendere la luce, ti fa vedere in fondo il diavolo cosa fa? Rimestando nelle paure nostre, nelle nostre tenebre, ci dice poi succederà così e poi succederà così e poi vedrai e poi ci sarà questo, poi ci sarà quello, accendi la luce, c'è, no, allora lascia perdere, no? Quando arriverà lo vedrai, ma se non c'è lascia stare, no? E dunque dal cielo fai udire la tua sentenza, la terra si impaurì e tacque nel sorgere per il giudizio di Dio. E qui vede, ancora qui, c'è questo giudizio di Dio che è, come vi dicevo, è la Mishpat, cioè quando si vede questa giustizia immanente nelle azioni degli uomini. Cioè questo Dio ci fa vedere veramente dove conduce il male. Tu hai fatto il male, guarda dove ti conduce, solo la morte. Mentre invece se tu fai il bene, ti conduce alla vita. Non c'è arma che resiste a Dio. Dio distrugge tutte le armi, lui è il Dio dello shalom, è il Dio della pace, è il Dio che ti dona serenità. E quindi allora abbiamo visto un Dio che è Nodà, che è conosciuto, un Dio che è Nahor, che è splendido, notate bene che c'è dentro la parola Hor, che vuol dire appunto luminoso, il volto di Dio. Notate bene, si scrive in due maniere diverse ma si pronuncia alla stessa maniera. Il volto Hor era Hor. Quando Mosè scende dal monte tutti guardavano il volto di Mosè, Hor Mosè, e vedevano che questo volto era Hor, ma scritto in un'altra maniera, si sente la stessa voce, ma devo dire era splendido, era luminoso, e dove Mosè doveva mettersi per non spaventare la gente, doveva, perché tu sei splendido Signore, tu sei davvero luminoso, sei luce, sei splendido, sei Hor. Terza affermazione, abbiamo visto, Dio è Norà, terribile, ma non terribile perché fa paura, ma terribile perché è sorprendente, perché capovolge i giudizi umani, perché non è come lo pensi tu, quindi terribile nel bene, terribile perché distrugge il male, terribile perché fa trionfare l'amore, perché l'amore non si ferma, perché non riesce ad essere ostacolato dal male. Quarta strofetta, altra scena, guerra bellico-giudiziaria. Allora abbiamo visto già, la prima era la scena di guerra, prima in Sion, la seconda era una scena di guerra sui monti, la terza è una scena bellico-giudiziaria dove Dio è terribile, Norà. La quarta strofetta è una scena ancora bellico-giudiziaria, ancora quindi il giudizio di Dio, dove Dio è insieme Morà e Norà. Quindi è Morà, che vuol dire terribile, e Norà, Norà che vuol dire, Morà è temibile, Norà è terribile, si assomiglia, vedete che sono tutte assonanze, tanto che io sto qui confondendomi, temibile vuol dire da temere, ma è il timore di Dio, no? Il timore di non amarlo abbastanza. Come faccio ad amare un Dio, a non amare un Dio così? Cosa posso fare io per riuscire a rispondere a un amore così grande? Cosa è il timore di Dio? Quindi temibile in questo senso, non perché devo tremare, mentre terribile è perché lui capovolge le cose, quindi è imprevedibile, quindi è morà, terribile, e temibile, e poi norà, che è terribile. E adesso qui lo vediamo, vediamo qui, sono due appellativi, quindi un appellativo prima strofa, seconda appellativa, seconda, terza, nella quarta ce ne sono due, quindi sono cinque appellativi in tutto. Il numero 5 è un numero che ha una sua completezza, è il numero delle dita di una mano, quindi esprime una completezza un po' come il 7, quindi esprime una sua pienezza, è un numero di pienezza. E allora cosa fa? Quando Dio, nel sorgere il giudizio di Dio, per salvare tutti gli Anav della terra, tutti i poveri, gli Anavim, sono coloro che sono non solo poveri, ma umiliati, sono quelli che tutti avrebbero messo sotto i piedi. Bene, Dio capovolge, questi che sono gli Anav, Dio li salva. Gli altri che si credevano arrivati, no? Ricordate i forti, quelli che avevano forti di cuore, in realtà non sanno più neanche dove erano le armi, sono così addormentati che non riescono più neanche a reagire. Ecco, Dio viene per salvare e poi anche qui dice adesso fai pausa, selah, fermati. Pensa a come Dio riesce a capovolgere tutto, guarda come Dio riesce a trasformare ogni cosa, come Dio viene a cambiare le situazioni ribaltandole totalmente. Veniamo allora all'ultima strofa, siamo al versetto 11 fino al versetto 13, altri tre versetti. Poiché la collera dell'uomo loda te, lodare, ringrazia è la todà, infatti dice todeka, quando c'è una ka finale vuol dire è un te, loda te, quindi la collera dell'uomo, cioè coloro che era, sì, per sé la collera dell'uomo sono coloro che hanno passato l'esperienza della collera, che hanno vissuto l'esperienza della collera degli uomini, dicono guarda, è meglio la collera di Dio, perché la collera contro il male, non è la collera contro gli uomini. Dio non detesta gli uomini, ma detesta il male, quindi lodiamo Dio, guarda che non è come i nostri nemici, che ci odiano e ci uccidono. Lui odia il male e ci salva, capite la differenza? E dunque la conclusione è, quel che resta del furore ti recingerà. Chi è che resta dal furore? Vuol dire coloro che sopravvivono al furore, no? Quindi tutti coloro che sopravvivono alla ingiustizia degli uomini, Signore, ti riconosceranno come il loro re. Avendo visto che tu non sei come gli uomini, ma sei diverso dagli uomini, allora ti riconosceranno. Signore, noi scegliamo te, noi sappiamo che tu sei davvero incredibile. Allora, conclusione, fate voti e adempiteli per Yahweh, vostro Dio. Cioè, fate voti vuol dire, il voto è una specie di ringraziamento che si fa, no? Perché? Perché questo Yahweh davvero ti sorprende. In effetti aggiunge, tutti attorno a lui presentino un dono a chi è lui? Lui è il temibile, non il terribile, il temibile, adesso non so cosa avete detto. Terribile, no, è il temibile, cioè è morà, non è il terribile, è il temibile. Egli tronca il respiro, la ruà, cioè il fiato, ruà è proprio il fiato, ricordate il respiro che Dio ha messo dentro nell'uomo, gli mise la ruà, il soffio, il respiro, lui toglie il respiro dei principi, cioè quelli che si credono chissà chi, e poi ecco, terribile, sì, adesso norà, quindi è temibile, perché tronca il respiro, quindi è uno che ti sorprende, devi temerlo, perché è un amore così grande che ti salva da tutte le cose che ti possono distruggere, però è terribile con chi? Con i re della terra, con quelli che si credono qualcuno. con chi è povero, lui è temibile, perché il povero dice: mamma mia, che amore ha per me, come posso rispondere a lui? I re dicono: ah, è terribile, guarda, questo mi distrugge, ma non perché tu sei un re, ma perché sei diventato schiavo del male. E io, annientando il male, naturalmente, chi fa il male deve aver paura. Mi pare anche questo un bel salmo, un salmo che potremmo dire di risurrezione anche per noi. Vedete che c'è tutta una, potremmo dire, una lettura cristologica possibile, questo Dio che ha capovolto tutte le attese di coloro che hanno ucciso Gesù. Ma quante volte anche noi ci sentiamo in questa situazione, per cui può diventare anche un salmo ecclesiologico. Quante volte anche noi nella nostra situazione di fede abbiamo vissuto tutto questo. Questo Dio che poi ha disinnescato tante mine che noi avevamo intorno, no? Come Dio è venuto a toglierci da tante situazioni, noi agitati, e lui dice: vado, guarda, siediti lì e dormi, che abbiamo già vinto. Mentre noi siamo subito, no, vado a mancare il fiato, eccetera. Adesso possiamo pregarlo insieme, questo salmo, e cercare di farlo nostro, poi continueremo a pregarlo magari davanti all'Eucaristia. Dio è conosciuto in Giuda, in Israele è grande il suo nome, è in Salem la sua tenda, la sua residenza in Sion. Là spezzò le saette dell'arco, lo scudo, la spada e la guerra. Splendido tu sei, magnifico sui monti della preda. Furono spogliati gli arditi, furono avvolti dal sonno, nessun prode ritrovava la sua mano. Alla tua minaccia, Dio di Giacobbe, si arrestarono carri e cavalli. Tu sei terribile, chi resiste davanti a te durante la tua ira? Dal cielo hai fatto udire la sentenza, e la terra è atterrita e tace. Quando Dio si alza per giudicare, per salvare tutti i poveri della terra. Sì, tu frantumi la collera umana, i sopravvissuti alla collera tu li proteggi. Fate voti a Yahweh, vostro Dio, e adempiteli. Quanti lo circondano portino il loro tributo al terribile, a lui che infrange il respiro dei principi, a lui che è terribile coi re della terra.